Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera.
Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Cesare.
Grazie, dottore. Di solito non bevo Coca-Cola. Del resto, se sono qui è perché preferisco altri tipi di drink. Comunque, a proposito di Coca, dato che è per questo che sono venuto, l'effetto è quello di, come dire, un senso di libertà. Un senso di libertà così forte che anche se dici le bugie non trovi qualcuno che si offende, come facevo io coi miei. Perché nessun cocainomane di buona famiglia si dichiara come tale. Lascia che gli altri lo capiscano e agiscano di conseguenza. E i miei genitori, se si parla di agire, sono dei veri bomber. Sono sempre stati come due registi. Sì, registi. Due registi di una bella messa in scena in cui io ero, per gli altri, il figlio perfetto. Carino, simpatico, quello che tutti vorrebbero avere. A quello che succedeva dietro le quinte, però, non ci pensava nessuno. Perché noi tre eravamo formidabili a nascondere le crepe. E di crepe cazzo se ce ne sono. Il problema in famiglie come la mia è che l'apparenza inganna, come dice il proverbio. Uno però non sa mai cosa significa veramente questo modo di dire, almeno fino a quando non ci si trova dentro, immerso nei casini fino al collo. E la sensazione coi miei è quella davvero di impegnarsi per confondere l'altro. Per dirgli, guarda me, guarda me, guarda il personaggio, limitati a quello. E tu combatti per, come spiegarlo, per non deluderlo. Per non fargli capire che dietro c'è lo schifo, c'è la merda, c'è la falsità. All'inizio sei un po' confuso, un po' tipo che non sai che cavolo fare. Poi però quando vedi che anche i tuoi lo fanno, che è la regola, beh, poi dopo un po' ti adatti, diventa normale. Quasi un lavoro. E ovviamente il problema è sempre stato uno. Grande, grosso, devastante. Secondo me la giustifica la cocaina. Cazzo se la giustifica.
In questa storia si potrebbe dire che il primo danno che ha ricevuto Cesare, poi vedremo cosa succede, è stato quello della distruzione della verità. La verità è fondamentale, è un punto cardinale della costruzione psichica. Vivere in un contesto nel quale la verità non è rispettata, in cui esistono facciate che nascondono altre realtà, non consente assolutamente di avere poi delle relazioni sane. E la prima reazione di Cesare è stata quella di costruire anch'egli, di partecipare a questo grande gioco della finzione. Ma cerchiamo di capire cosa è successo a Cesare.
Mio nonno. Che posso dirle, dottore? Si può fumare qui dentro? No? Ah, ok. Allora, mio nonno diceva, sei il mio nipotino preferito. E ogni bambino sarebbe contento di questo. Peccato che nonno, il mio nonno paterno, il padre di mio padre, non si limitava a questo. Capitava che, quando avevo 5-6 anni, restassi in casa da lui perché mamma e papà stavano fuori da amici o a lavoro o robe così. E lui, tranquillo, tranquillo, dottore, mi metteva le mani nelle mutande. E l'ha fatto per tanto tempo. Tanto tempo. Altro che cocaina, qui mi ci voleva il lavaggio del cervello. Sa che cosa mi ricordo? Che ero paralizzato dal terrore. Ma allo stesso tempo, dottore, quello per me era mio nonno. Non avevo paura di lui. Avevo paura delle sue mani. E ora che non c'è più mi manca pure. Tremendo, vero? Io non so che dire. Un nonno è un nonno. E io non ci penso a quello che mi ha fatto, anzi, quando mi capita di vedere signori un po' anziani, con nipotini, fuori dalle scuole, che li aspettano in palestra. Scusi, le sembro un deficiente, ma non è così. Allora, un attimo che mi ricompongo. No, grazie, ce li ho i fazzoletti, davvero. Dicevo, io non voglio male a mio nonno, cioè, lo so che mi ha fatto una porcheria, ma non riesco davvero a giudicarlo male. Non ce la faccio. Mamma e papà l'hanno scoperto subito, ed è stata una tragedia. Ma non nel senso di piatti, bicchieri che si spaccano, o di papà che gli spaccava il culo, no, che ne so, no. È stato tutto molto più orribile. Era fine agosto, mattina, era appena piovuto, me lo ricordo. Avrò avuto 9 anni. In TV davano l'ennesima replica di Renegade e io e nonno eravamo sul divano insieme. Lui era da noi per tenermi d'occhio, guardava la televisione e nello stesso tempo, tipo passatempo, rimescolava con le mani dentro le mie mutande. Mia mamma era uscita, diceva che doveva andare in merceria. Adesso non me lo ricordo bene, se devo essere sincero. Ritorna di botto. La porta dava sul soggiorno e trova nonno che prova velocemente a togliermi la mano dagli slip. Ha iniziato a gridargli contro, gli diceva «Ti ammazzo!» Col tu. Lei che gli dava sempre del lei. Poi è arrivato papà. E io mi sono reso conto che non avrebbe fatto nulla contro il suo di padre. Mio nonno è sempre stato molto severo, autoritario. Un ex militare, pure ad alti, altissimi livelli. Un abituato a comandare, una personalità istrionica, com'è che dite voi medici? Una cosa simile. Insomma, uno che soffriva se non stava al centro dell'attenzione, se non diceva la sua, se non si parlava di lui. Papà invece è mingherlino, timido, un po' nerd. Fa l'ingegnere. Una volta ho trovato un suo quaderno di poesie in cui si descriveva come un malinconico romantico. Comunque, ha sposato mamma pur di scappare da suo padre, che gli ha sempre detto come vestirsi, cosa dire, come comportarsi. Ha capito il tipo, no? Insomma, cosa succede, cosa non succede. Dopo un paio di giorni la cosa passa sotto silenzio. Mia mamma decide che non ne dobbiamo più parlare, perché altrimenti a soffrire è suo marito, mio padre. Per non far soffrire lui, nessuno ha denunciato mai mio nonno. È da quel giorno che è iniziata la nostra recita. La recita della famiglia perfetta. Io avevo il ruolo più interessante. Ha presente Game of Thrones, il trono di spade? Lì è pieno di gente che dice menzogne, che trama, che fa intrighi alle spalle degli altri. Solo che loro lo fanno per il potere lì. Noi invece preferiamo farlo per mantenere solida la facciata. Di quello che c'è dietro siamo solo noi attori a doverci preoccupare. Ce la vediamo noi.
Ecco qua il danno. Il danno però prevede che sono andate distrutte molte cose. In primo luogo il tema delle priorità, la gerarchia dei problemi che si devono affrontare. C'è un'alterazione cognitiva in questo caso. I genitori non si sono assolutamente posti il problema di che cosa era accaduto Cesare, di cosa aveva sperimentato, quali emozioni poteva aver provato, emozioni negative, sto dicendo. Si sono posti immediatamente il problema cosa potrebbero dire gli altri, altri che in quel momento non c'erano. Il punto è perché evidentemente attraverso questo trattamento Cesare ha visto sconvolta immediatamente lo schema col quale si valutano gli accadimenti, quale significato dare alle azioni, quale significato dare a ciò che ti accade. Quindi, tanto per incominciare, Cesare non poteva capire in quel momento cosa fosse successo fra lui e il nonno. Quello che ha cominciato a capire era che era necessario che nulla cambiasse a qualunque costo, cioè l'immagine che la famiglia dava all'esterno non poteva essere assolutamente trasformata, non poteva esserci uno scandalo, perché lo scandalo avrebbe cambiato la facciata. Inoltre, nella gerarchia delle persone da proteggere, Cesare, come si dovrebbe fare in una famiglia, cioè proteggere i più deboli, i più piccoli, non veniva al primo posto. Al primo posto veniva il papà. Il papà era la persona da proteggere, non poteva essere in qualche modo evocato uno scandalo, perché papà avrebbe sofferto, a fare i conti con suo padre. Quindi era necessario tenere insabbiato tutto, come se nulla fosse successo. E naturalmente qual è lo strumento per insabbiare? È la menzogna. E nel momento in cui la menzogna entra dentro un sistema familiare come grande rimedio, anche Cesare ha pensato che quello fosse lo strumento da utilizzare per tutte le cose che faceva.
Dottore, io non mentivo per il gusto di dire bugie. Mentivo perché era la cosa più naturale che potessi fare. Poi ho scoperto la cocaina. E le posso garantire che non è difficile scoprirla. Banalmente, era una festa. Ed è arrivata lei. Più bella di tutte le ragazze che ho avuto. Mi ha sedotto. È bastato tirare una volta e io mi sono innamorato. Da quel giorno la vita è cambiata. Non so dirle se in meglio o in peggio, ma sicuramente si è trasformata. La cocaina mi tira su, mi aiuta. Mi fa recitare meglio. Certo, ci sono i momenti di down, che poi sono quelli per cui sono finito da lei. Ma glielo devo dire. La droga, la cocaina, anzi. Il resto mi sembra roba da poveracci. È stata come un altro genitore. Mamma e papà mi hanno sempre abituato alle falsità, alla menzogna. E la droga mi ha aiutato, e come se mi ha aiutato. A tenere su relazioni posticce in cui non credevo, sia con le ragazze che con i miei amici. Che poi spesso sono solo dei tossici di buona famiglia con cui mi metto a pippare. Tossici insospettabili, non quelli che trovi nei centri sociali, quelli autentici, no. È gente falsa come me. Oddio, falsa. Diciamo poco autentica. Da quando pippo, poi, le ragazze riesco a tenermele per più tempo. E riempirle di corna. Chi se ne fotte, dico io. Tanto, dottore, diciamoci la verità. Questo è un mondo in cui tutti mentono. In cui tutti dicono una cosa e ne fanno un'altra. Io ormai ho capito che questa è la chiave per andare avanti. E l'hanno capito anche i miei genitori. La regista più forte, che è mamma, e quello più silenzioso, più timido, papà. E in mezzo ci sono io.
Dunque, è necessario sottolineare che un ragazzino che venga molestato all'età in cui è stato molestato Cesare, che era molto piccolo, non si rende conto esattamente di quello che stava accadendo. Registra la cosa, registra il disagio, ma in seguito, quando avrà 13-14 anni, attraverso un processo di rivisitazione di quell'esperienza, il trauma si svolge quindi e si completa. Vale a dire, quando scopre definitivamente la sessualità, scopre anche il significato di quello che gli è accaduto quando era piccolino. Ormai il nonno era morto comunque. E la questione però è il difetto del sistema, ormai era in atto. Scopre che gli era successa una cosa importante, scopre che i suoi genitori l'hanno messa a tacere, scopre che i suoi genitori non si sono curati di quello che gli era accaduto, scopre che la sua famiglia funzionava a colpi di bugie.
Io credo che la vita stessa sia falsità. Io non so come andrà a finire questa storia, dottore. Ma ha presente quando i VIP vengono intervistati e gli fanno le domande tipo «Cosa ti hanno trasmesso i tuoi genitori?» Ecco. A me viene da rispondere che mi hanno insegnato a non mancare di rispetto ai miei superiori, a finire i pasti quando sono invitato a mangiare fuori e a dire bugie, a fingere. Io penso che sia la cosa peggiore che mi potesse capitare e, allo stesso tempo, qualcosa di molto affascinante. Dottore, guardi, io lo so che sono la vittima, l'unica vittima di tutto questo. Non era vittima mio nonno, che ha fatto quello che ha fatto e si è comportato da stronzo fino a quando è crepato. Non è vittima mio papà, che ha sofferto perché il suo di padre gli rendeva la vita un inferno, ma non ha mosso un dito quando si è trattato di difendere suo figlio, con il nonno che gli metteva le mani nelle mutande. E non è una vittima mia madre, non lo è per niente, che per difendere suo marito ha fatto finta che tutto questo, tutto quello che ho vissuto, non significasse nulla. E ora che io sono venuto qui, che ho cercato di capire tutto, dopo fiumi di cocaina, relazioni finte, dopo tutti i disastri che conosciamo, ora una cosa mi è chiara. Mio nonno faceva il cazzo che voleva. Mio padre proteggeva mio nonno e le sue porcate pur di non aggredirlo. Mia madre proteggeva mio padre per non farlo soffrire. Dottore, ma a me chi ci pensava? A me chi ci ha pensato mai? Mi hanno tirato in mezzo a una recita, ma forse non era necessario che io ci stessi dentro. E adesso tutto mi sembra un'occasione persa, uno spreco di tempo. E chi me lo restituisce tutto questo tempo passato a fingere?
Dunque, naturalmente ci trovavamo di fronte a un caso molto complesso, perché nel momento in cui la menzogna diventa il codice delle comunicazioni, il sistema della onestà relazionale, quindi anche quella con i terapeuti, salta. Era necessario fare un importante atto di pulizia, per cui abbiamo convocato i genitori e abbiamo fatto un lavoro con il ragazzo e con i genitori allo scopo di far rileggere ai genitori quello che era accaduto e assumersi le responsabilità, dichiarare il falso, dichiarare ciò che era stato falso, dichiarare quello che era stata la loro disfunzionalità per tentare di ripristinare con Cesare la differenza fra realtà e menzogna, fra verità e menzogna. Naturalmente, nel fare questo abbiamo dovuto anche spiegare a Cesare che era necessario fare un lavoro di riabilitazione, cioè collocarlo in una situazione in cui per tutta la giornata lui fosse impegnato terapeuticamente, infatti, per consentirgli di avere una capacità di evitamento dei contatti con la droga e per ricostruire delle relazioni sane nelle quali non partisse immediatamente la funzione, è stato necessario utilizzare la comunità terapeutica, che ha come funzione principale quella di ripristinare la relazionalità nel senso della verità, attraverso un continuo atto di confrontazione con i pari. Questo è stato un percorso abbastanza lungo per Cesare, però quando Cesare ha scoperto il piacere della onestà relazionale, ha scoperto anche il piacere delle relazioni, e questo è quello che l'ha appassionata alle cure. Naturalmente c'è stata la necessità di continuare in parallelo a lavorare con i genitori affinché anche loro imparassero categorizzazione diversa di quelli che sono gli accadimenti importanti, imparassero anche loro ad affidarsi alla verità. Questa era la storia di Cesare, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Ravera.
Avete ascoltato Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come ebook su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.